Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la dottoressa psicologa, psicoterapeuta Emilia Colosimo, che ci parlerà di un problema, l'annoso problema della pedofilia. È di un mese fa la notizia che il Comitato dell'ONU per la difesa dei minori ha denunciato la Chiesa per il problema della pedofilia. Come possiamo affrontare questa notizia, dottoressa?
Sì, è veramente un argomento orrendo da affrontare. È una notizia clamorosa, non certo nuova. La Presidente del Consiglio ha accusato la Santa Sede di aver violato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, non proteggendo i bambini. Si è trattato di una vera e propria accusa mai avvenuta prima da parte di un organismo internazionale. E il quotidiano La Repubblica del 6 febbraio l'ha considerato un segnale veramente importante da parte dell'ONU. E il Comitato delle Nazioni Unite si è pronunciato esprimendo la grossa preoccupazione di come la Santa Sede non riconosca e non prenda le misure necessarie nei confronti di chi ha commesso crimini di pedofilia. E il Comitato ha posto delle richieste ben precise, elencandole in più punti. A questo proposito, la Chiesa non ha assolutamente negato i fatti, ha però contestato all'ONU di voler interferire negli insegnamenti della Chiesa cattolica riguardo alla persona umana e di voler colpire la Chiesa. E ho definito poco fa la pedofilia un crimine, perché così lo definisce lo Stato italiano. E la Santa Sede considera invece la pedofilia un delitto contro la morale e si sono fermati al codice Rocco, che inseriva la pedofilia nei reati contro la moralità pubblica e il buon costume. La Chiesa, per assurdo, lo considera un peccato e non un crimine contro la persona. La Santa Sede giudica chi si è macchiato di questo delitto non secondo il nostro diritto, ma attraverso il suo diritto canonico. E a causa del dilagare di questi delitti, non certo nuovi, nel 1962 Giovanni XXIII redisse le procedure da secondo il diritto canonico, relativo alle cause in cui un prete aveva usato il momento della confessione per fare delle avances sessuali. Queste procedure sono conosciute come crimen sollecitationis, fino ai crimen pessimum, che riguardano anche i fatti osceni su bambini. I procedimenti ancora oggi devono avvenire a porte chiuse, in totale segretezza. Tutti quelli implicati nel procedimento sono tenuti al segreto pena la scomunica. La giustificazione ipocrita della Chiesa è di volere in questo modo tutelare non solo l'imputato, ma anche la vittima e i testimoni. Questo è un altro punto dell'ONU, in cui chiede di aprire gli archivi e rendere noti tutti i procedimenti. A proposito, nel 2005 Ratzinger è stato indagato negli Stati Uniti per ostruzione alla giustizia, per sospetta copertura dei casi di abusi da parte dei preti. La pena peggiore applicata dal diritto canonico per chi si macchia di pedofilia è la riduzione allo stato laicale. È evidente come questo volersi porre fuori dalla nostra legislazione comporta la non denuncia e la non punibilità dei preti pedofili.
Ma chi è il pedofilo?
Prima di risponderle e capire chi è il pedofilo, c'è da chiedersi cos'è la pedofilia. La parola letterale significa amore per i bambini. Chiaramente già il termine genera confusione. Ma da dove nasce la confusione? Nasce da una certa concezione che si è avuta dei bambini e che ha portato alla legittimazione della pedofilia. Ho avuto modo, nell'intervista precedente, di denunciare il pensiero criminale di Freud riguardo la presunta sessualità del bambino e della sua natura perversa. Ma l'origine di questa visione prende avvio già nell'antica Grecia. In Grecia, infatti, la pedofilia era accettata e veniva giustificata come una forma di pedagogia educativa. Il fanciullo era l'oggetto del piacere del maestro. Il discente doveva stare in una posizione di assoluta passività. E a Roma l'etica sessuale si andrà a sovrapporre all'etica politica del conquistatore. La virilità significava assumere un ruolo attivo e di dominio nel rapporto sessuale. Le donne e i bambini non avevano nessun diritto. Il pater familias aveva ogni diritto su tutti e due. E nel Medioevo fu messo un freno. La pedofilia era legittimata nel rapporto maestro-allievo. Il maestro era una sorta di padrone stupratore. Per Sant'Agostino i bambini erano la prova dell'esistenza del peccato originale e della viziosità della natura umana. Essi rivelavano avidità, prepotenza, ribellione, gelosia e egoismo. E nell'Ottocento il pensiero non cambia e segue quello di Sant'Agostino. Il bambino è la sede dell'imperfezione, va educato e corretto attraverso l'uso di violenza fisica e psichica. E solo Rousseau sosterrà la tesi della natura buona del bambino. La Chiesa condannerà però la sua tesi per continuare a portare avanti la visione del bambino posseduto dal demonio. Corro veloce e arrivo a Freud, tenitore della natura aggressiva dell'uomo che lo porta allo stupro, all'incesto, agli omicidi, tenuti a freno solo dalle istituzioni e dei sensi di colpa. Ma la visione violenta dell'uomo e della sessualità del bambino di Freud ha avuto grosse conseguenze nel 68 e nei suoi pensatori. Foucault, il filosofo del 68, è arrivato a legittimare la pedofilia e a parlare di pedofilia dolce. Nel suo manifesto dichiara che bisogna liberare l'infanzia dalle regole e dai limiti morali che reprimono la naturale indole sessuale polimorfica. La sua visione della sessualità coincide con la ricerca del piacere assoluto, il piacere completo e totale fino addirittura alla morte. Per lui la sessualità non deve avere a che fare con la legge, cioè qualunque essa sia, la sessualità, sempre per Foucault, non può in nessun caso essere punita.
La pedofilia è legata allora a come si considera il bambino?
Esattamente. Come ho cercato di sottolineare, la visione del bambino è appunto quella di un soggetto che non ha alcuna identità e non ha quindi diritti. Viene considerata persona solo quando inizia a parlare, quando acquisisce le capacità razionali. Ho avuto già modo di dire, ed è importantissimo ricordarlo, che la dichiarazione dei diritti dell'infanzia è solo del 1989, ben 11 anni dopo quella dei diritti degli animali.
Possiamo considerare l'accusa dell'ONU un segnale positivo? Cosa sta cambiando?
Sì, fortunatamente qualcosa si sta muovendo. Sta cambiando la visione del bambino e il pensiero circa la nascita umana. È un pensiero nuovo quello di considerare che l'essere umano alla nascita è sano, non pazzo e perverso, e non può essere altrimenti. Questo significa contestare ogni teoria sugli istinti, e soprattutto quella dell'istinto di morte alla nascita, che si mescolerebbe con l'istinto di vita, facendo una lotta continua tra amore e odio, confondendo sessualità e violenza. Il bambino in realtà nasce con una sua identità non razionale e una sua vitalità, senza dimensioni violente e malate. E questa affermazione è importantissima per definire il pedofilo, di chi è e come agisce. Dobbiamo essere certi nel dire che il pedofilo non è una brava persona che ama i bambini, ma colui che vuole distruggere le loro dimensioni psichiche, i loro affetti, la loro vitalità. Dimensioni che il pedofilo ha perso. La legge del 1996 equipara la violenza sessuale ai reati contro la persona, gli omicidi. Il pedofilo è un omicida paragonabile a un serial killer lucido. Manifesta la sua lucidità nell'organizzare le possibilità di incontro con i bambini, adescando con le sue modalità seduttive. Sappiamo che il 90% dei casi di pedofilia avvengono in famiglia o a scuola o in chiesa, in tutti quegli ambienti in cui il bambino si sente protetto e proprio da parte di quelle figure verso le quali il bambino nutre la sua naturale fiducia. Fiducia che delinquentemente viene scambiata per consenso. E questo è l'aspetto più criminale, perché genera gravi sensi di colpa e una grave perdita di fiducia negli altri. Il pedofilo, da un punto di vista psicopatologico, è un malato grave, affetto da un cocktail esplosivo di patologie, con una dimensione interna mortifera. I pedofili hanno troppo spesso all'interno dell'ambiente in cui avvengono gli abusi dei complici. Non diventiamo complici a nostra volta.
Allora, noi ringraziamo tantissimo la dottoressa Emilia Colosimo che è stata con noi, ci ha parlato di questo argomento veramente grave, un problema grave. Comunque possiamo dire che si intravede un segnale di luce in questo buio, troppo buio, celato problema della pedofilia, e l'accusa dell'ONU sembra dare un pochino di luce, quasi come un arcobaleno dopo la tempesta. Speriamo che sia così davvero. Grazie tantissime, dottoressa.
Grazie a voi ancora.